Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Ascoltatori di Oltrelago, su queste note del contadino che vengono ovviamente da zone del liscio, che vengono da zone emiliane, romagnole, dove appunto si fa lode della terra, lode dei territori, lode di quello che tutti quanti avrebbero voluto vedere sul palco di Sanremo ieri sera, cioè l'ingresso dei trattori che stanno invadendo l'Italia e che invece non abbiamo visto per un motivo, perché la RAI ha bloccato qualsiasi tipo di ingresso all'Ariston dei trattori che stanno protestando in tutta Italia, salvo poi che la politica in questo momento sta facendo in parte pressione perché questo accada. Insomma, siamo per la prima volta davanti a un che possiamo dire, Giorgio, un festival di Sanremo agreste?
Non lo so, non ne voglio sapere nulla, quindi volutamente vado...
volutamente sì, va oltre, ma non vuoi sapere nulla di Sanremo o dei pesticidi? Perché poi
di Sanremo, quelli... no, dei pesticidi mi
dei pesticidi sì, e allora Franco Iappelli, i pesticidi, proprio sì, ieri, prima dell'inizio del Festival di Sanremo e proprio mentre, c'era un governo in fibrillazione perché temeva che arrivasse la mucca ercolina sul palco dell'Ariston, con l'ex ministro Centinaio che diceva dovete assolutamente farli salire sul palco a dire la loro posizione, la commissione UE tirava via questa legge sui pesticidi.
Il problema, scusa, la premessa un po' è così, oserei dire, sì, non solo agreste ma anche bucolica.
Sì.
La difficile far salire il trattore, forse più facile la mucca ercolina, però la mucca ercolina, diciamo, è soggetta ad imprevisti igienici non facilmente programmabili,
non facilmente gestibili.
Beh, a parte adesso le battute, veniamo al discorso fondamentale. Allora, vittoria degli agricoltori, vittoria della marcia dei trattori, vittoria eccetera, fino a un certo punto.
Esatto.
Cioè, io parlerei di sconfitta della UE, questo è sicuro, nel senso che è costretta a fare marcia indietro politicamente, non è una cosa, insomma, questa, sì, come si può dire, questa transizione al verde sta incontrando tantissimi ostacoli, e molte volte io non voglio fare il negazionista climatico, per carità, perché questo è innegabile, però certe volte si ha un atteggiamento da parte della UE, da parte dei fautori di questa transizione, illico et immediate, si diceva una volta, subito e tutto subito e immediatamente.
Ma da qualche parte bisogna cominciare, però,
no, io mi dispiace, non siamo perfettamente d'accordo.
Io però
vedo una gradualità, e poi tra parentesi, insomma, siamo solo noi europei a spingere l'acceleratore in questo senso, gli altri se ne fregano altamente.
No, non è vero.
In Brasile c'è tutto il movimento degli agricoltori.
Parlavo degli Stati Uniti, parlavo della Cina, parlavo in generale, cioè parlavo dei paesi più grandi. Il discorso è questo: risolve la domanda che ci dobbiamo porre è questa concessione sull'uso dei pesticidi, che io tra parentesi considero giusta e sacrosanta, perché qui in teoria siamo tutti per la purezza, per il biologico, per il coso, nella pratica però
siamo troppi e dobbiamo mangiare.
E senza i pesticidi la produzione di frutta, di prodotti agricoli non
Aspetta,
vi lascio la parola, e per carità, il discorso è questo, però non risolve i problemi degli agricoltori. Cioè, non è che quando tu hai autorizzato i pesticidi e i prezzi imposti dalla grande distribuzione al produttore aumentano, non è che si risolve il problema dell'aumento del gasolio, cioè, i veri problemi poi sono quelli economici immediati.
Adesso io voglio spezzare una lancia nei confronti di chi dice comunque che questa, come tutte le norme europee, che cade a pioggia su territori completamente diversi l'uno dall'altro, che hanno anche delle fasce, appartengono anche ormai a fasce climatiche completamente diverse, non può che trovare ovviamente ostilità, perché in Spagna, in Italia hanno delle necessità che non hanno altrove, dove c'è un clima per esempio meno siccitoso, e quindi dove ci sono anche meno insetti, meno problemi dal punto di vista, però ne hanno altri. E detto questo, però, noi sappiamo anche che c'è una sostenibilità che in questo momento non viene garantita. Cioè, nel senso che noi, continuando con questo tipo di modalità, che agli agricoltori farà anche piacere, sto parlando sempre dei pesticidi, poi entriamo nel merito delle altre cose che ha detto Franco, ma da qualche parte, dicevo prima, bisogna pure cominciare. E allora è vero che insomma, fare questo tipo di nuova agricoltura più verso, che strizza l'occhio più verso il biologico che verso il chimico, è più faticoso e ha dei costi più importanti, però per quanto tempo è ancora sostenibile quella con il pesticida chimico, che comunque ammazza tutta una serie di bestie che poi sono anche necessarie all'agricoltura, certo, no? Cioè, il pesticida ammazza le api, per esempio, ammazzando le api poi dopo c'è tutta una filiera che viene meno.
C'è l'impollinazione.
Allora,
esatto.
No,
allora,
io se posso dire una cosa,
sì, certo,
prima si parlava di non mangiamo più, dobbiamo mangiare, eccetera, eccetera. Allora, intanto c'è la maggior parte del mondo che non mangia e l'agricoltura da quelle zone è fatta in un certo modo e le grandi compagnie chimico-agrarie, chiamiamole così, stanno cercando di esportare in quei paesi gli organismi transgenici. Questo distruggerà completamente qualsiasi cosa.
Vogliamo parlare dei semi che non si riproducono.
Esatto, esattamente. Allora, quello che ti dicevo prima, il Brasile, in parte ovviamente, ha rifiutato l'ingresso della Monsanto, che è poi la multinazionale
per eccellenza.
Esatto, la più pericolosa che esista al mondo. Perché l'agricoltura in Argentina è distrutta. Dall'altra parte del confine, dove sta il Brasile, che hanno rifiutato quella cosa, non ci sarà una grandissima produzione, però c'è una produzione che dura. Tu invece, introducendo i semi transgenici della Monsanto, l'anno dopo devi ricomprare il
loro... Dalla Monsanto.
Esattamente, sempre da loro.
Sempre da loro.
Allora,
sono sterili.
Esattamente. Allora, il punto è questo, secondo me. L'agricoltura deve tendere in una direzione, perché è vero che ci deve essere la produzione, ma la produzione non deve essere forzata e spinta al punto di distruggere tutto, perché poi questa iperproduzione di alimentari serve alla grande distribuzione per riempire i supermercati, così noi siamo contenti e paghiamo una lira tre cose di verdura, due delle quali le butteremo e...
Allora io sono d'accordo con te, però la tua è una visione giusta, per carità. Quella dei semi sterili e della Monsanto, il ruolo della Monsanto per me dovrebbe essere processato, altro che Norimberga,
certo,
insomma,
criminalità
assoluta,
affamatori
del popolo, del mondo. L'Africa è in mano loro, per l'agricoltura cosa. E quindi il movimento dei campesinos sudamericani mi trova ovviamente d'accordo, però ricordiamoci che stiamo parlando di dimensioni diverse, cioè una cosa è l'agricoltura in America, nell'Europa, eccetera, una cosa è il Sud America, una cosa è l'Africa.
Sì, però attenzione, il Brasile è un paese di 8 milioni e mezzo di chilometri quadrati, dimensione di 200 milioni di abitanti, è una dimensione che comincia a essere una, non è l'India o il Brasile o la Cina, scusami, però è un paese molto importante.
Sì,
il numero di abitanti e l'estensione dell'Europa praticamente,
scusa
la Russia ovviamente.
Quindi, su quello ma la verità, scusate, piccola premessa, cioè qui siamo tutti d'accordo sul fatto. O meglio, prendiamo atto di una realtà. La realtà è quella che questo mondo era stato fatto non solo per l'Homo sapiens, ma era stato fatto pure per gli animali, per gli insetti,
per
tutto quanto. L'Homo sapiens ha debordato, ha occupato tutti gli spazi,
non c'è dubbio.
E gli animali, quelli domestici, va bene, stanno con noi, sono nostri complici e sodali,
ben accetti.
Tutti gli altri, quelli chiamiamoli selvatici o comunque non addomesticati, ma vanno dall'orso, poi se casomai se
mamma
ne parli,
mia,
eccetera,
che dolore.
Alle api, come giustamente hai detto è chiaro che l'Homo sapiens, per farsi i propri comodi, ecco, come dici, usa il pesticida, usa quello, usa quell'altro.
Ma non è tanto il fatto di farsi proprio comodo, è una questione proprio di alimentazione di massa, vedi Franco? Allora, perché poi uno diventa vegetariano. Io per tantissimo tempo ho evitato e continuo ad evitare la carne. Per quale motivo? Perché dopo aver fatto delle inchieste sugli allevamenti intensivi, uscita da lì e ho detto col cavolo che mangerò mai più un pezzo di carne.
Maiali e polli lasciamo perdere.
Maiali, polli e mucche, cioè poi non parlo degli agnellini eccetera eccetera. Uno diventa vegetariano perché se ha un'anima minima, una cosa di questo genere non la può tollerare. Ora, ritornare all'aspetto contadino dell'agricoltura, come abbiamo aperto la nostra trasmissione, è oggettivamente un qualcosa che è anacronistico, perché è evidente che non si può fare. Ma cercare di ottimizzare al meglio quella che è la produzione con l'impatto ambientale, secondo me è sacrosanto, anche perché noi sicuramente non ci saremo a vederlo, e forse viva Dio, meno male, ma quelli che verranno due generazioni dopo di noi avranno un problema enorme di terra che non è più fertile proprio perché l'hai ammazzata, di ambiente generale che non è più respirabile. Insomma, tu ti troverai davanti a un mondo il cui problema principale non sarà come dire la ricchezza che non viene distribuita, sarà purtroppo una povertà talmente diffusa che si tornerà veramente ai tempi in cui insomma mi viene in mente Odissea nello spazio, no? Alla scimmia, perché è di tutta evidenza che se non c'hai più possibilità di coltivare ci sarà poi una deforestazione dell'umanità che sarà ovvia. No?
Purtroppo una delle basi dovrebbe essere l'educazione alimentare.
Ma dovrebbe.
Perché
io nelle scuole la insegnerei.
Esattamente, quello che diceva Franco rispetto al pianeta è nato per gli uomini, ma anche per gli animali, eccetera, eccetera. Però era nato per arrivare a 1 miliardo di uomini,
miliardi. A 8 miliardi che siamo.
Allora, 8 miliardi di uomini è un problema.
Certo.
E fra l'altro, fra breve... Poi
andiamo sempre più avanti.
L'aumento è geometrico, c'è poco da fare.
Sì, certo.
Allora, le risorse del pianeta sono sempre quelle.
Sì, sì, è vero.
E non so se dire purtroppo per fortuna, però l'unica salvezza, l'unica possibilità di salvezza che ha questo pianeta, così come è messo, è che se diventi vegetariani.
Non c'è dubbio.
Per un motivo molto semplice, ce lo dice uno che non è vegetariano,
esatto.
Ma che i dati sono evidenti, una mucca... deve bere una quantità di acqua nella sua vita che serve per innaffiare nello stesso tempo
una
100 campi di
calcio, certo.
Come estensione, che coltivati a
infatti Giorgio, una delle cose
sarebbero darebbero da mangiare non a una persona ipoteticamente per una mucca, ma a 10.000 persone.
Una delle questioni dell'impatto ambientale di questi allevamenti intensivi è esattamente questo, cioè c'è uno spreco di risorse solo per fare gli hamburger della McDonald's, diciamocelo francamente.
Il problema della deforestazione dell'Amazzonia viene anche da lì.
Esatto, allora io faccio
le estensioni di soia sono un crimine,
assolutamente,
perché stanno distruggendo tutto per coltivare soia che verrà usata per tutto,
certo.
Crea una controindicazione che diventa un problema.
No, è una filiera al contrario. Allora, solo una piccola digressione, perché a me fa male parlarne, ma mi fa male fisicamente parlarne, però ne devo parlare per forza, che quell'imbecille di Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, io mi prendo tutta la responsabilità, glielo direi in faccia, lo rincorrerei con un forcone se ce l'avessi davanti. Uomo della Lega, imbarazzante forse anche per molti leghisti, ma di fatto poi rieletto, non a furor di popolo a dire il vero, ma a maggioranza alle ultime elezioni provinciali in Trentino, ieri ha ammazzato un orso. Quest'uomo penso che abbia come unico scopo nella vita quello di finire sui giornali ammazzando gli orsi, che ci sono costati anche parecchi soldi per ripopolamento. Gli orsi sono detestati in Trentino perché mangiano le mele, che sono le orribili mele trentine che spero che non mangi più nessuno, e poverini questi orsi provocano dei problemi alle coltivazioni e quindi da sempre sono stati sterminati. Ci sono stati anche dei poveracci che sono stati, come dire, rincorsi dagli orsi, che probabilmente volevano solo giocare, perché l'orso, come sappiamo, non aggredisce, anche se c'è i piccoli, cerca di spaventare quello che considera un pericolo, un avversario. Però ci sono dei deficienti che vanno a correre dove non devono e sanno che ci sono appunto questi orsi che casomai ci rimettono la vita, e pazienza, uno di meno. Però io voglio dire a questo presidente Fugatti, che ieri ha ammazzato perché lo considerava pericoloso e senza attendere tutto di una serie di passaggi burocratici che invece sarebbero stati necessari e che gli hanno impedito in altri tempi di uccidere altri orsi, perché gli animalisti sono arrivati a fare ricorso prima, impedendo sostanzialmente che venissero trucidati altri animali. Ebbene, invece ieri questo Fugatti ha pensato bene di abbattere l'orso M90, che aveva dato qualche problema perché era considerato particolarmente esuberante, ma non aveva mai fatto male a nessuno. Ovviamente gli orsi non fanno male a nessuno, solo Fugatti lo pensa. Io mi auguro per Fugatti tutto il male possibile e chiudo questa partita, perché penso che se non mi escono dalla bocca delle cose che penso intensamente, ma che forse non è il caso di dire in una trasmissione radiofonica. Insisto, se mi passa davanti per strada non freno. Questo io lo dico con molta chiarezza. Penso di incontrare anche il tuo pensiero, vero Franco Iappelli?
Io assolutamente sì.
Certo. No, anche perché uno così, ma la Lega come fa a pensare, perché lì c'è sempre il discorso elettorale, no? Lì ci sono sempre gli agricoltori di mezzo, lì ci sono sempre quelli che sono lo zoccolo duro della Lega, che sono appunto quelli delle quote latte, sì. Questi personaggi qua, che sono quelli che adesso, il ritorno a bomba, perché poi è tutto legato al contadino, oggi è una trasmissione veramente agreste, quelli che adesso la Lega sta spingendo perché vadano al Festival di Sanremo, perché è il loro bacino elettorale. Sì. Ieri l'ex ministro Centinaio, che noi ricorderemo che essere stato ministro dell'agricoltura, oggi addirittura vicepresidente del Senato, Centinaio, l'ex ministro Centinaio ha detto Amadeus dovrebbe ospitarli, il quale Amadeus si è detto molto anche, ha detto per me possono anche venire, perché la protesta, io insomma approvo che questi, sì, io lo so cosa vuol dire zappare la terra, perché sono laureato in agraria, quindi lui è laureato in agraria e ha fatto anche
braccia sottratta
all'agricoltura, se guadagna di più all'Ariston, credimi. Detto questo, il problema è la strumentalizzazione politica ancora una volta del Festival di Sanremo, e non è un caso se i vertici della RAI hanno tirato un po' il freno a mano, perché anche basta di questo Festival di Sanremo, che sì è la vetrina dell'Italia, sì è la vetrina del momento, è la vetrina del sociale, però sono anche solo canzonette. Per quale motivo tutte le volte ridurre e, come dire, piegare alla politica del momento,
perché
questa situazione?
Perché è lo spettacolo più visto.
Non ci sono assolutamente dubbi,
sappiamo,
io sto appettando di vedere gli ascolti di ieri sera, ma saranno
tanto
un botto.
Sono milionari.
Assolutamente. Però ecco, così mi date l'opportunità di leggere anche le prime pagine dei giornali. Corriere della Sera, trattori, la UE cambia rotta, e questo ne abbiamo parlato. La Repubblica, il Festival dei trattori, un po' tirato per i capelli, però di questo stiamo parlando. La Stampa, trattori, marcia indietro della UE. Libero, la butta come al solito in caciara, il Festival dell'Unità, e vabbè, solo perché hanno cantato un attimo Bella Ciao, e insomma quanta lesa maestà. Il Giornale, vincono i trattori, vediamo. Il Fatto Quotidiano, la trattativa trattori Sanremo, sì è vero, c'è una trattativa in corso, trattori piegano la UE, Elkan in lite con Meloni chiede aiuto a Mattarella, e qui stiamo parlando invece di Stellantis per quanto riguarda la Verità, ma subito sotto, trattori in marcia, Ursula in retromarcia. E ancora, la UE si piega ai trattori e ai pesticidi, sugli agricoltori Salvini si gioca tutto, perché appunto la Lega su questo, diciamo combinato disposto che riguarda la protesta europea, quindi stiamo andando verso ovviamente le elezioni europee, e Salvini si gioca la testa sulle elezioni europee, né più né meno, tutto si snoda, e quindi è evidente che loro vogliono che Sanremo sia piegato a questo tipo di propaganda, perché stare col contadino significa stare con una parte del loro elettorato. Franco, la pensi come me?
Ma guarda, io stamattina ti ho segnalato per il titolo, poi gli ho dato una rapida scorsa, un bell'articolo sul Foglio,
sì.
Firmato dal direttore, che è Claudio Cerasa.
Sì.
E insomma è una lettura un po' diversa di questa come si può dire, il titolo, te l'ho detto e lo dico per i nostri ascoltatori, Tutti sul trattore del vincitore.
Tutti sul trattore.
Ha una sua...
Non è male.
Ti leggo il sommario, ti prenderò un po' di tempo, ma è importantissimo secondo me, o meglio, molto importante per quello del nostro discorso. Gli agricoltori criticano il governo e il governo si schiera con i trattori. Gli agricoltori criticano l'UE e l'UE si schiera con i trattori. Pazzo viaggio nel nuovo festival dell'ipocrisia anche con il cortocircuito di Sanremo. Ora ti leggo qualche riga perché effettivamente è il teatro dell'assurdo. Cioè, si sta verificando qualcosa che è incredibile. Allora,
stanno tutti dalla parte degli agricoltori.
I contestati.
Ma noi siamo dalla parte loro. Pensate quanto contano questi.
L'effetto bandwagon è un fenomeno che si manifesta tradizionalmente all'indomani di un'elezione e che porta molti cittadini a innamorarsi perdutamente del partito uscito trionfatore dalle urne. Bandwagon, ovvero sia salire sul carro del vincitore. La politica europea negli ultimi giorni sta assistendo a un fenomeno non troppo diverso da quello appena descritto, un fenomeno al centro del quale, in mancanza di elezioni che suggeriscano il partito da mettere al centro del proprio cuore, vi è solo una piccola variazione lessicale. Tractor al posto di wagon. E dunque band tractor, salire sul trattore del vincitore. Il band tractor è un fenomeno reale, ma decisamente meno serio rispetto all'oggetto che è al centro delle proteste del popolo dei trattori. Mm-hmm. In gran parte dell'Europa gli agricoltori protestano per le strade, per le autostrade e per le piazze per ragioni diverse l'una dall'altra. Ma la loro idea di fondo è chiara: l'Europa è un freno per le attività degli agricoltori. Parentesi, pazienza se l'Europa ha stanziato per l'agricoltura 400 miliardi su 1.200 miliardi di bilancio comunitario. L'ambientalismo europeo sta facendo danni gravi all'agricoltura. Pazienza se gli agricoltori sono la categoria più risparmiata dal Green Deal e sono stati praticamente esclusi dal taglio delle emissioni. I governi del continente non sono all'altezza delle richieste che gli agricoltori hanno portato all'attenzione delle istituzioni. Pazienza se gli agricoltori in Italia, come ricordato ieri dal senatore Luigi Marattin, non pagano l'IMU, non pagano l'IRAP, non pagano l'IRPEF sui terreni agricoli e agrari. Di fronte a queste rivendicazioni, il fenomeno del band tractor si è manifestato nei suoi tratti più surreali. Il popolo dei trattori è contro la politica, la demonizza, la insulta, la schiaffeggia. E la politica, piuttosto che difendersi, sceglie meravigliosamente di salire a bordo degli stessi trattori, diretti in modo spedito contro i palazzi della politica.
E gli dice: avete ragione.
L'effetto è insieme comico e surreale. A Bruxelles gli agricoltori protestano contro la Commissione europea che ha fatto di tutto e di più in questi anni per gli agricoltori. E la Commissione europea sceglie di salire a bordo dei trattori, dicendo che gli agricoltori, molto coccolati, hanno ragione a protestare. Quindi, insomma,
siamo prima delle elezioni.
Esatto, cioè è una dimensione che è difficile da interpretare, perché è pazzesca. Cioè, la Lega insiste per motivi elettorali, ma la Lega dove sta? Sta al governo. La Meloni cerca di arrampicarsi sugli specchi dicendo: passiamo da 5 a 8 miliardi, che poi va capito
dove li trova.
Sono
gli stessi, insomma, 8 miliardi
del ministro dell'agricoltura,
sono gli stessi.
Insomma, cioè, qui c'è tutti salgono sul carro del presunto, anzi sul trattore, sul trattore del presunto vincitore, ma ha vinto? Ha vinto, perché mi sembra che la situazione è rimasta tutta grandi i pesticidi.
A tennis si dice ha vinto per scratch, cioè gli altri se ne sono andati, gli avversari se ne sono andati.
Io ti dico francamente, mi è difficile commentare, cioè ho preso questo articolo del Foglio perché forse è più esaustivo di quanto...
Molto pungente,
intelligente, però fino a un certo punto, perché insomma, però i problemi degli agricoltori, sì, è vero che sono stati favoriti, vero che l'agricoltura ha avuto un terzo dei finanziamenti della UE,
non è poco.
Sì, però voglio dire, non è che... non è che i problemi degli agricoltori, cioè i problemi della produzione rimangono, e rimangono i problemi sì, della remunerazione del
certo,
prodotto.
Ma non esiste categoria nel mondo del lavoro che non abbia i suoi problemi.
Beh, vabbè,
allora, dai, se tu c'hai il 33% del bilancio della, dell'Europa,
beh,
io penso che sei, insomma, voglio dire, il resto fallo te.
Sì.
Ma che dovrebbero fare? Scusa Giorgio, ma adesso, cioè, che dovrebbero fare?
Intanto spingere la comunità europea contro la grande distribuzione, per esempio. Cioè, spostiamo l'attenzione su dov'è la nevralgia.
Se tu lasci, la frutta, i prodotti agricoli sul terreno perché non ti conviene venderli, perché ci rimetti, questa già è una forma di protesta, più di quello che devi fare.
Sì, c'è uno spreco
però,
enorme.
A me, certo,
c'è uno spreco, però, l'abbiamo detto, c'è uno spreco
gente,
assurdo.
Molta di questa gente poi vorrebbe i sostegni della sì, comunità europea,
certo,
non pagare le tasse, perché tanto le tasse non le pagano, e questo ce l'ha detto adesso, c'è Rasa, l'IMU,
non pagano niente,
eccetera eccetera, e poi vendere il proprio prodotto a un prezzo che possibilmente sia altissimo.
Esatto.
Poi i consumatori, chi se ne frega, tanto poi pagheranno se pagheranno, dopodiché me smaltite le scorte, e soprattutto
voglio
i lavoratori al nero, perché così almeno mi costa poco il lavoro, perché in Italia il lavoro costa tanto. Allora, qui non solo a botte piena, moglie embriaga, ma pure il vino buono e possibilmente pane companatico di un certo livello, perché mi sembra che poi stiamo anche parlando di questo, Franco, perché questi agricoltori qui poi non sono quelli che vanno, che stavano a Nardò sotto il sole a raccogliere i cocomeri.
No, certo.
Capisci che voglio dire? Cioè i grandi allevatori delle mucche, fino a che la comunità europea gli garantiva tutti i fondi per 100 mucche, e loro hanno preso i soldi per 100 mucche, poi volevano i soldi per 200 mucche, quindi hanno detto attenzione che non ci servono 200 mucche,
no,
ce ne servono 90, te ne diamo 100, quindi
è la stessa cosa del Giorgio, la stessa cosa dell'orso di cui parlavamo prima,
sì,
perché poi gli agricoltori vengono risarciti perché l'orso
certo,
li ha mangiato le
mele, anche gli allevatori delle pecore con
i lupi,
capito?
è la stessa cosa. Per cui pigliano un sacco
allora,
di soldi, non mi fanno pena per niente,
voglio i soldi preventivamente perché i lupi si mangeranno le pecore,
esatto,
però quando poi un lupo si mangia la pecora io me lamento, nonostante i soldi li abbia presi pure gli anni in cui
posta questa premessa da parte vostra, perché vedo che siete molto in sintonia sull'argomento.
Beh sì, ma non può, è buon senso, Franco.
Non sto criticando. Io però ritorno a puntare l'attenzione sul problema economico della grande distribuzione,
certo.
Icherodus exalta,
ma la nevralgia è quella, la nevralgia è quella, non è i pesticidi.
Ma infatti quello stiamo dicendo la stessa cosa, perché mi sembra qui pannicelli caldi che sono stati fatti eccetera, cioè il vero problema è, però adesso susciterò le vostre ire, però penso che la soluzione in questo caso, almeno una soluzione parziale, sia veramente in un ritorno al sovranismo alimentare. Mi spiego. Qua c'è anche la concorrenza dei prodotti agricoli importati che vengono da paesi dove la manodopera
non
costa niente o è schiavizzata. E a un certo momento siamo tutti buoni. Quando ti faccio un esempio, uno dei paesi a livello mondiale produttore di cotone era l'Olanda nel 700, alla fine del 700, primi dell'800. Poi ci fu l'importazione, chiamiamola importazione, la deportazione dei negri negli Stati Uniti
la
del Sud, che ovviamente non costava niente, gli davi da mangiare e da bere e te coltivavano il cotone. E l'Olanda finì fuori mercato, il cotone olandese non venne più comprato, perché bene o male in Olanda gli operai poco o molto li pagavano, quindi il cotone olandese finisce sul mercato. Noi stiamo rischiando la stessa fine, l'Europa continentale sta rischiando la stessa fine, perché quando arriva il pomodoro cinese, il coso algerino, quell'altro che viene da,
l'olio della Tunisia,
mi sembra evidente, questa è una cosa. Quindi, secondo me, un controllo, un ritorno, non dico ai dazi, ma teniamo presente che l'umanità è andata avanti, ecco, come dicevi tu, all'epoca della UE, no, scusa, della Comunità Europea, con sei c'era la libera circolazione all'interno dei sei paesi, ma tu non è che entravi, non è che entravi e importavi quello che ti pareva. Adesso con questo fenomeno, con questo allargamento abnorme,
con la
globalizzazione, ma la globalizzazione significa schiavismo dei lavoratori.
Intanto, esatto, la globalizzazione significa esportare
siamo tutti buoni.
Le fonti produttive utilizzando manodopera che costa un decimo. Quindi hai tagliato i posti di lavoro qui, perché questo
hai creato questo. Io lo so. Scusa, mi permetti, quando ero in servizio qualche articolo lo feci perché mi occupavo di economia, e quindi la cosa, cioè, tu stai creando schiavismo da una parte che crea disoccupazione di qua,
certo.
Quindi crei anche un...
crei povertà di qua e di là,
sì,
perché poi
da un
quelli...
punto di vista economico abbassi la domanda, abbassi, certo, perché la gente un po' più spende, rimane disoccupata.
Ma infatti il problema della Fiat quando nasce? Quando l'operaio non si può comprare più l'automobile che produceva, come succedeva negli anni 60.
Questa è la tesi di Henry Ford.
Questo però
ogni operaio della Ford deve poter guadagnare tanto da poter comprare la Ford T.
Esatto.
Era la frase famosa.
Prima di lui ci aveva pensato Marx, poi a dire che il problema, la crisi del capitalismo nasce quando gli operai non riescono più
devo
consumare le merci che producono.
Devo immettere liquidità per permettere alla domanda di fare la domanda.
Allora tu delocalizzi la tua produzione in Romania, dico per dire, dove gli operai guadagnano 300 euro al mese, ma con 300 euro al mese l'omologa della 600 dell'epoca, da 500 degli anni 60, quelli non se la comprano, e tu c'hai l'invenduto che sta lì ad arrugginire.
Allora vi fermo un
allora,
attimo.
Scusa un attimo, sì. Concludo il ragionamento, sì. Il punto è quello di ripensare il sistema produttivo e di consumo,
certo.
Nell'alimentazione come in altre cose, perché certo. Lo sforzo per produrre crea solamente magazzino,
sì.
Perché nessuno può più consumare le cose, e quello che dici tu, il sovranismo alimentare, probabilmente è giusto, però il problema è che bisogna abituarci, e parlo sempre della grande distribuzione, a comprare quello che serve.
Ma
non l'eccesso,
sì.
No, ieri c'erano 10 scatole di tonno, 7 euro.
Beh,
allora io
c'è...
mi compro 10 scatole di tonno, poi che faccio? Mangio il tonno per 2 mesi?
Certo. Questo va bene,
secondo me la filiera dell'agricoltura, della produzione, va anche, su questo do ragione a te, va anche ripensata.
Certo.
Va anche ripensata in termini di organizzazione. Tante cose, il chilometro zero, i contratti con la grande distribuzione, un sistema di coordinamento della produzione che pure quello va ripensato, cioè come posso dire, anche sul territorio vanno create delle strutture che favoriscano sia la produzione sia il consumo, anche le cooperative al consumo, cioè secondo me
le cooperative dei consumatori sono uno dei grimaldelli che tu puoi mettere in questi meccanismi perversi della società.
Sì, ma adesso stanno a livello spontaneo,
certo.
secondo me se, cioè, cioè anche questo va riorganizzato,
no? Sì. Chiaramente chi è che fa la cooperativa dei consumatori?
Ma certo, allora io torno però a bomba per un motivo, perché abbiamo spiegato anche in maniera, diciamo, abbastanza approfondita tutto quello che è il dibattito intorno al mondo agricolo, ai trattori, ai pesticidi, alla UE che fa marcia indietro, ai partiti politici che vorrebbero strumentalizzare Sanremo per farne una vetrina, diciamo, politica in vista delle elezioni europee. Detto questo, lo diciamo ovviamente alla luce delle agenzie che io vedo in questo momento scorrere, hanno ben donde, perché anche questa volta Amadeus ha superato se stesso. Abbiamo avuto ieri su Rai 1 15 milioni di persone,
capito,
che hanno
siamo oltre la nazionale di calcio,
col 65% di share, cioè 65% di share, che è un botto,
è una cosa mostruosa.
C'è anche un Fiorello che ieri ha divertito molto in una trasmissione notturna che io non ho visto, ma che ritrovo qua sempre sulle agenzie. Salutiamo la signora, ha detto Fiorello, che ha pagato 1000 euro per sedersi in seconda fila e si è trovata davanti tutta la serata Ibrahimovic.
Che è un armadio dei 2 metri.
L'ho vista che si spostava a destra e a manca, non ha visto il festival, ma sa tutto delle spalle di Ibra. E poi degli ospiti, lo showman ha fatto molto, molto satira anche sulle canzoni, dicono che la politica non dovrebbe entrare a Sanremo, ma in realtà è entrata nei testi delle canzoni. Un ragazzo e una ragazza parla chiaramente di Conte Schlein. La rabbia non ti basta, di Big Mama sicuramente parla di Sgarbi. E poi ricominciamo tutto, dei Negramaro parla di Renzi e Calenda. Insomma, come al solito, meno male che c'è Fiorello che, come dire, riesce a fare anche satira su questo. Però è morta anche Maria Fida Moro, primogenita del leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Diciamo che ce ne dispiace, perché è una donna che ha sofferto veramente molto nella sua vita, però era anche un personaggio complesso, Maria Fida Moro.
Passò da tutto, praticamente
l'arco costituzionale,
tutto l'arco
oltre
costituzionale
lei,
passò da Rifondazione Comunista all'estrema destra.
Esatto,
è una cosa
esattamente. E vabbè, però va rispettata soprattutto per quello che è stato,
passato,
poi tutto
compatita, povera
esatto,
donna,
assolutamente. Allora,
io invece ho una domanda da porvi, voi che siete esperti e giornalisti di lungo corso. Ma ieri è successa una cosa, cioè
piano con le offese.
Elkan è venuto in Italia ieri, visto che lui non è italiano, sta nell'empireo, come si dice,
è una polide.
Ha incontrato un po' di personaggi, fra i quali l'ambasciatore degli Stati Uniti e il comandante dell'Arma dei Carabinieri. Ma non ha incontrato il capo del governo. Mi spiegate che significa questo?
Significa che l'ha snobbato.
Esatto.
Significa che gli ha detto vado da chi conta.
Esatto.
E secondo lui, secondo lui, a parte il fatto che una cosa è sicura, per quelli come lui l'ambasciatore americano conta sicuramente più del capo del governo italiano. Vai tranquillo e sereno.
Ma lui non è un capo di Stato, è un industriale.
Beh,
Con l'ambasciata americana che ci azzecca?
Ci azzecca. Cioè, è a capo di un'azienda che, bene o male, ha un peso anche oltre che economico, ha di conseguenza anche politico. E poi, voglio dire,
il capo dei carabinieri conta più.
E il comandante dell'arma?
Il comandante dell'arma è la stabilità, è lo Stato. Lui ha incontrato lo Stato. Lui ha incontrato. Lui ha incontrato.
È lo Stato.
Lui ha incontrato. No, scusa, lui ha incontrato Mattarella, che è lo Stato. Che è lo Stato. Ha incontrato il capo dell'Arma dei Carabinieri, che è lo Stato. Ha incontrato l'ambasciatore americano, che è il potere, che è il plenipotenziario del potere vero.
E non ha incontrato la Meloni, che conta un cazzo, non conta niente. No, è così, è assolutamente così. Noi siamo davanti a una situazione che vede questo signore Elkan, che ha uso ovviamente di mondo perché gliel'hanno tramandato di famiglia, se no ovviamente non sarebbe ancora la Stellantis e comunque la Fiat non sarebbe ancora quello che è, che è andato a diciamo sondare il terreno sulla stabilità di questo paese da quelli che effettivamente ne conoscono la sostanza, non trovi, Franco?
Ma è come se nell'ipotesi eventuale di qualche investimento in Italia o dell'opportunità di mantenere qualche investimento in Italia, eccetera, eccetera, è come se fosse andato da chi gli poteva fornire
a chiedere quanto dura
notizie
questo mi ha dato l'idea,
informazioni di prima mano,
esatto.
Per esempio sulla situazione della stabilità del governo e, e dell'ordine pubblico, perché certo, se vai dai carabinieri e non è che gli vai a domandare,
esatto.
Ma gli vai a domandare anche altre cose, gli vai a domandare per esempio notizie sul ministro della difesa, sulle vendite di armi, sull'impegno dell'Italia contro gli UTI. Ti direi perché? Perché ha la sua importanza, perché fa parte del discorso di stabilizzazione, di investimenti, esatto, e di ruolo dell'Italia. Quindi lui è andato a informarsi dove ci si va a informare,
io non ho pensato che fosse in gita scolastica lui, assolutamente.
Ma non abbiamo pensato neanche noi
suoi
che tu lo
amici.
Pensassi, esatto.
Mi chiedevo, evidentemente lui ha una dimensione internazionale, però si rivolge all'Italia.
Ai
rappresentanti.
Si rivolge, tra le altre cose, anche all'Italia.
Esatto. Anche
lui è, queste sono famiglie. Sono famiglie
transnazionali,
ma da sempre. Cioè, è gente che può vivere tranquillamente a Losanna, come può vivere a Manhattan, come può vivere a Via Condotti a Roma.
Adesso con la tecnologia di adesso è la stessa cosa.
Ma lo fanno
cioè,
due mesi qua, tre mesi là.
Allora, no? Anche scusate, piccola digressione, perché vado sull'onda delle classifica delle prime cinque posizioni a Sanremo dopo la prima serata. Loredana Bertè prima, con questa canzone che si chiama Pazza, divertente lei. Angelina Mango, La Noia. Annalisa, Sinceramente il prossimo tormentone dell'estate. Quarto posto, Diodato, che è quella che piace a te. No, e Mahmood,
non l'ho sentita, ho detto
esatto, no, molto bella però. E Mahmood, Tutta Gold. Mahmood non riesce a entrarmi non riesce a entrarmi in testa, però le prime quattro posizioni devo dire che sono abbastanza condivisibili. Manca, a mio giudizio, Fiorella Mannoia, che ieri ha fatto una performance straordinaria e la canzone è, per me, è bellissima. Detto questo, vi riporto ovviamente in un'altra dimensione che ci parla di cronaca, perché è stato arrestato un figlio eccellente ieri, che è una cosa che insomma ha riempito di libidine me e Giorgio quando l'abbiamo letta questa notizia, ma insomma io la sapevo da ieri, ma insomma ci fa piacere che finalmente ogni tanto le manette si stringano ai polsi di persone che effettivamente hanno usato il nome di famiglia per fare non solo affari sporchi, ma per fare carriera non meritandola. Stiamo parlando del giovane Visco, di Giacomo Visco. Giacomo Visco, che è stato arrestato ieri, è il figlio dell'ex ministro Ignazio Visco, che è stato arrestato per una serie di come possiamo raccontarle, c'è un elenco della spesa, comunque truffe sostanzialmente, e adesso vediamo se riesco a trovare tutti i capi di imputazione in modo che ve li elenco tranquillamente. Un attimo solo che vado sulla pagina del giornale che riporta la notizia. Allora, soldi e favori, fammi promuovere. Arrestato il figlio dell'ex ministro Visco, Roma le accuse corruzione e traffico di influenze quando era dirigente di Invitalia, società del MEF. Insomma, in pratica questo signore aveva un giro di corruttele e il meccanismo che utilizzava fondi pubblici per finte consulenze sul conto di un avvocato amico, anche lui ai domiciliari. Stiamo parlando, ai domiciliari ci stanno Pierluigi Fioretti, imprenditore 75 anni, ha una lunga militanza nel fronte della gioventù, e poi numero uno di Cotral, l'azienda trasporti regionale del Lazio, l'altro imprenditore Claudio Favellato, 67 anni, e l'avvocato Luca Leone, che era il vero collettore di questa... di questo gruppo di persone. Aveva ovviamente Visco una rete di relazioni molto importanti e che andavano da senatori a ministri attualmente in carica, come il ministro Urso, Pichetto Fratin, Musumeci, eccetera eccetera, tutti ovviamente di centrodestra, perché l'uomo era vicino a quell'area. Però quello che mi ha fatto piacere è che finalmente, dopo che Invitalia, sapendo che cosa stava facendo il giovane Visco, l'aveva licenziato, però secondo me un po' tardi, perché era l'anno scorso, licenziato nel 2023, insomma come fuori tempo massimo, quando le galline erano già uscite dal pollaio. Ebbene, che finalmente qualcuno di quelli che dice sempre io so io e voi non siete sia finito al gabbio, per me è una grande soddisfazione. Franco, come la vedi?
Ovviamente la vedo bene, nel senso che ecco, quando qualcuno di questi in Guareschi diceva, usando un termine emiliano, perché quelli che hanno il sopracciò. Esatto. Il sopracciò significa che ti guardano col sopracciglio alzato e con l'aria come da dire, ecco, esattamente, io so io e voi non siete. A me quando qualcuno di questi inciampa e mette le mani in un paio di manette che mi dispiace che non siano veramente gli schiavoni di una volta, gli schiavettoni, scusate, gli schiavettoni belli, quelli proprio con la vite, eccetera. Mi dispiace, in questo io sono bifronte, cioè sono garantista in 10.000 occasioni, però qualche volta faccio eccezione e divento forcaiolo.
Io sono forcaiolo con questi rispettabili, perché sì. Rispettabili, no, mi danno un po' fastidio, no, perché mi vengono sempre additati come esempio di quelli che mandano avanti l'economia, la qua si vede in che modo, insomma.
Sì, poi soprattutto questo fa capire che Ignazio Visco, che era considerato insomma un luminare a sinistra dell'economia e delle finanze, poi alla fine il bambino lo ha messo a posto, perché
però anche è singolare che mentre Visco, come dici tu, era considerato a sinistra un luminare, il figlio razzolava a destra per il noto come si dice imperativo seicentesco, Francia o Spagna, purché se Spagna.
Cioè Invitalia non ce l'ha messo sicuramente la destra, perché la destra non ha mai avuto potere in Italia di mettere qualcuno in Invitalia fino a ieri, e ce l'ha messo sicuramente Paparino lì. Beh, c'è stato 26 anni in Invitalia quello là,
ma sai, per i figli si fa
questo e so piazza
con la destra,
per carità. Allora chiudiamo la nostra trasmissione di oggi, perché mancano 10 minuti, con una notizia che ci ha segnalato la nostra amica Rossella, che ringraziamo, che ad Aviano c'è stata un corso di carnevale, come si dice in queste occasioni, dove qualcuno ha pensato bene di trovare un nuovo vestito di carnevale versisti da Fleximen, che sarebbe quel simpatico o quei simpaticoni che vanno a tagliare gli autovelox criminali, sicuramente, però che ovviamente
gli autovelox
che insomma sprigionano simpatia. Oltre a Fleximen adesso c'è anche Dossoman, non so se l'avete capito,
sì,
saputo,
Dossoman.
Perché ci sono quelli che vanno a levare i dossi per le strade. Allora, sì, sicuramente criminali, perché poi
io spero che prima o poi esca qualcuno che leva i motori alle macchine di quelli che vanno, tipo ieri a 100 all'ora a Casal Palocco, in una strada dove c'è un asilo.
Ma quello sicuramente.
E lì è stato rilevato da un autovelox, per esempio.
Sì, io dico solo una cosa, che se ci sono delle persone che alla fine si intestano di essere giustizieri de no altri, perché questo è, e di andare a fare questo tipo di cose, vuol dire che c'è una saturazione rispetto però a un malcostume esistente nei piccoli comuni di utilizzare gli autovelox per fare cassa.
Certo,
perché non è possibile che uno possa contestare una multa, tra l'altro con decurtazione dei punti della patente, perché sei passato col rosso solo ed esclusivamente perché hai messo due ruote su una striscia dopo il semaforo.
Sono d'accordo con te, contro
allora,
le vessazioni del potere.
Esatto. Allora, poi è chiaro che se ci sono queste situazioni nascono i fleximen, i dossomen. Perché? Perché esageri. Se invece becchi quello che va a 100 all'ora a Casal Palocco,
ma gli levi la patente, è fine della storia.
Fra
6 anni.
Esatto, pure proprio per niente. Esatto. Allora, detto questo, a me fa piacere, onestamente, saranno anche dei criminali, però vi posso dire che a me suscitano grande simpatia questi qua? Lo dico perché, trovandomi spesso ad avere a che fare con comuni tipo quello di Formello, non solo per fare nome e cognome, possiamo fare nome ti mandano una multa per eccesso di velocità perché hai superato di 1 km/h, e io vorrei vedere come sono tarati questi strumenti, come eccetera eccetera, ma fare ricorso è praticamente impossibile, paghi
perdi tempo.
Il comune di Fiumicino che c'ha il l'autovelox sull'Aurelia, quando passi dai 70 ai 40 nel giro dei 50 metri, devi inchiodare.
Ma poi quello di Formello che dici tu, evidentemente ti riferisci alla discesa delle rughe. Una delle cose più illogiche, perché è doppia corsia, senso unico. Non dico che bisogna, per carità, andiamo,
però lì parliamo dei 90 all'ora,
non stiamo parlando,
però tu ti distrai, perché la verità, tu non devi calcolare te che
la
conosci,
che
la fai tutti
i giorni,
ma la gente che rimane, perché per esempio anche la discesa che porta da Roma al bivio di Trevignano, la devi fare frenando, e se tu non la conosci, sei uno che la percorre per la prima volta, tu te la becchi, perché tu non vai a una velocità di 90 all'ora in quel
tutta
posto,
tutta l'Aurelia
Ma è chiaro, quello il taglieggiatore lì è il comune di Campagnano.
Alla discesa
è la cosa. Poi c'è la cosa, indicagli chi era che guidava. A me una volta me ne sono dimenticato, 800 euro.
Esatto.
Madonna, 800 euro perché avevo pagato, ma non avevo indicato chi era il colpevole.
È una rapina?
Vabbè, ma io per 800 euro gli faccio ricorso sul serio. E non è possibile che tutto, con il fatto che poi diventa talmente farraginoso.
Avresti torto, perché io me ne ero dimenticato, onestamente.
Sì, ho capito, ma 800 euro sono fuori da ogni logica.
Ma se è una rapina, è una rapina.
È una rapina.
E qui, non è che mai fatto 50 euro.
E quindi vogliamo, io personalmente, la mia simpatia e la mia solidarietà, anche se apologia di reato, nei confronti del tagliatore.
Del tagliatore del famoso Fleximen, che in realtà
Che è successo ad Aviano?
Ma niente, li hanno identificati, i carabinieri hanno identificato queste persone che erano vestite da Fleximen.
Quindi vuol dire che in Italia si può andare al cinema vestiti da nazisti, ma non si può vestire da Fleximen.
Esatto. Fantastico. Questo va è una così. Cosa, eh? Va bene così.
Va bene. Carnevale.
Va bene. Allora, signore, io direi che su questa diciamo digressione, ma anche non solo, su questa notizia che ci farebbe come dire, parlare per un'altra ora e mezzo, non soltanto di Fleximan, ma di tutte queste storture del sistema. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento ovviamente a domani, che ci sarà l'ultima trasmissione della settimana, augurandovi stasera un buon Sanremo, se lo vedrete, perché tanto domani ne dovremo parlare per forza. E quindi intanto vi salutiamo, un saluto e una buona giornata da Elena Polidori,
Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.